Cioè, mi pare che è solo il linguaggio simbolico che permette di pensare ciò che si chiama l'incarnazione di Dio. Ed è il linguaggio simbolico che permette di dire in qualche modo ciò che significa che Gesù è parola di Dio. È l'espressione di Dio. San Tommaso diceva, come l'uomo che vuole rivelarsi esprime con la parola i pensieri del suo cuore. È ancora dualistico, ma, però secondo me la direzione è quella lì, insomma. Come l'uomo che vuole rivelarsi esprime con la parola i pensieri del suo cuore, rivestendoli di lettere e di suoni, così Dio, volendosi manifestare agli uomini, riveste di carne nel tempo il Verbo che ha concepito da tutta l'eternità. No. Cioè, rivestimento di carne come il luogo della simbolicità umana. Dunque, Dio dovrà da noi uomini, essere letto in un'esistenza umana, sul filo di una storia. Cioè, il popolo ebreo ne ha fatto una prima esperienza, la liberazione, che egli è riuscito a strappare per sfuggire alla schiavitù dell'Egitto. Gli ha aperto una storia e il senso di essa, appunto, no? La promessa, con tutte le rielaborazioni, no? Per l'affermazione cristiana, questa storia raggiunge il suo culmine, nella storia di un uomo. Che è un giudeo, non dimentichiamolo, e quindi attraverso lui la storia di Israele continua. Egli è il testimone di questa storia e colui nel quale si dà da leggere in maniera definitiva la rivelazione maturata nel corso dei secoli, appunto. La sua storia raccoglie in simbolicità unificante, riassuntiva, il senso della storia. Testimoniata dal Primo Testamento, no? E allora, come dire che c'è un'esistenza che avrebbe la pretesa di dire Dio, appunto, no? Sempre virgolette Dio, perché non è che ci siano dati tanti elementi per conoscerlo. Cioè, come pensare il rapporto tra un'esistenza umana che si inserisce in un punto preciso dello spazio, del tempo, e quella realtà che si arriva a chiamare Dio, che è al di là del tempo, dello spazio, che è l'eterno. Dire Dio che parla in Gesù, appunto, non è immaginare non so quale voce che cade dall'alto dei cieli. È pensare che nello svolgimento della storia ci sono avvenimenti o persone la cui esistenza in ciò che ha di più concreto può essere riconosciuta come simbolizzante, come capace di esprimere, di comunicare la presenza attiva dell'Eterno. Il temporale come simbolo dell'Eterno. Per cui, per rispondere alla domanda chi parla nella vita di Gesù? Chi parla in Gesù? Per rispondere a questa domanda bisogna restare fedeli al cammino della sua vita, che parte dalla sua vita, senza fare un cortocircuito con affermazioni che noi mettiamo come antecedenti. e che possono essere solo delle conclusioni, precisamente conclusioni di fede. Se io parto a dire Gesù è Dio e quindi poi te lo descrivo, vedi che lì è Dio perché fa questo, io faccio un cortocircuito della parola che racconta la vita di Gesù. E quindi si capisce come il primo inganno, la prima trappola da evitare, il fedele che va alla ricerca di Gesù nei Vangeli, è quella di deificare Gesù prima di entrare nella conoscenza della sua vita e di ciò che ne è seguito. Per le mentalità religiose nelle quali la sua storia è stata spesso raccontata, l'onnipotenza di Dio e l'idea di un suo intervento diretto negli avvenimenti del mondo era un'evidenza. No? Per cui moltissime presentazioni della fede in Gesù contaminano la nozione di onnipotenza con la realtà invece che si presenta quando si leggono i Vangeli, molto più umana di Dio, il simbolo nel quale egli si dice nella sua debolezza estrema e nella sua parola più viva. A non partire dalla sua umanità, la si snatura. Se Dio si dà a vedere attraverso Lui, si tratta di un Dio diverso da quello che proiettano le nostre immagini frustrate. Un'altra trappola che va evitata è la tentazione dell'immagine della filiazione biologica. Cioè, noi diciamo figlio di Dio. No. Cioè, noi parliamo dell'Eterno con le nostre parole, senza ricordarci che si tratta solo di analogie. L'espressione figlio di Dio è un'espressione comune nell'Oriente antico per designare l'adozione di un uomo da parte di Dio. E sapete che è applicata, per esempio, nel Vecchio Testamento al popolo eletto, al re, al Messia, o agli israeliti fedeli. E nel Nuovo Testamento figli di Dio sono tutti gli uomini che hanno fede, di buona volontà, che hanno una relazione speciale con Dio. Del resto sappiamo che Gesù non ha mai usato questa espressione per designare se stesso. L'espressione figli di Dio vale anzitutto per le creature, per tutte le creature. E in questo senso, quando si dice che Gesù è figlio di Dio, si dice anzitutto che ha vissuto un'esistenza di creatura come la nostra. Questa espressione prenderà una risonanza particolare quando si misurerà tutto ciò che la vita di Gesù ha a che fare con la paternità di Dio, col fatto che lui chiama quella fonte segreta di quella liberazione dell'uomo che da lui emanava, appunto, no? La chiamerà padre, appunto, no? Lo vedremo. Allora la fede cristiana, cercando di esplicitare il mistero stesso di Dio, lo tradurrà nell'immagine trinitaria. E il termine figlio assumerà il senso di essere in persona l'espressione stessa dell'amore del Padre. Ma qualunque sia questo mistero del figlio di Dio che è Gesù, non lo si può intravedere che a partire dalle azioni terrene di Gesù. Dunque, noi siamo di fronte a un uomo, si potrebbe dire tale padre, tale figlio, evitando quell'erroraccio che facciamo di pensare che il padre sta lì a vedere come fa il figlio. No, c'è tutto Dio in Gesù. Non è che c'è un Dio che guarda Gesù che sta facendo la parte del figlio, capito? È tutto simbolizzato Dio nell'uomo Gesù. Allora, noi ci troviamo di fronte a un uomo nel quale l'Eterno si dà a vedere. Quest'uomo, la sua storia, sono il simbolo di Dio, dal nome impronunciabile. Perciò che i nostri sguardi possono cogliere, colui che Gesù chiama Dio non può essere altra cosa che ciò che l'esistenza di quest'uomo dà a vedere, i suoi gesti e le sue parole. Quindi non ci si può rappresentare questo Dio senza identificare, senza interpretare nella fede, appunto, i fatti e i gesti che riguardano quest'uomo. La maniera di vivere di quest'uomo, di cui è testimonianza la vita di quest'uomo, ecco il Dio visibile. La maniera in cui Gesù ha vissuto la sua esistenza, ecco l'espressione di Dio. La parola che noi siamo invitati a decifrare, ecco che cosa ci invita Gesù dicendo Dio. Ci invita a decifrare per scoprire quale forza di amore anima la vita dell'uomo e dove può portare, se noi seguiamo il cammino di senso che questa parola annuncia. Questo approccio con la categoria del simbolo, no? Del simbolismo, permette di sfuggire a quell'errore in cui si incorre spesso, e anche nel passato si è incorsi, di mantenere Dio distinto da Gesù, perché appunto questa categoria ci permette di pensare sta roba, che nell'esistenza temporale di Gesù è tutto l'Eterno, tutto il Dio Eterno che si dà a vedere, che vive la nostra vita e viene a condividere la nostra morte. Cioè l'Eterno non si assomma al tempo. Il tempo è il simbolo dell'eternità, appunto. L'affermazione cristiana, quale sia il mistero che ciò solleva, l'affermazione cristiana mantiene che in Gesù di Nazaret è Dio tutto intero che si incarna, che si rende visibile alla nostra esperienza di uomini e ci parla, visibile e parlante, perché questa esperienza egli la condivide. E quindi vedete come siamo lontani da un immaginario nel quale si pensa a un padre che si piega dall'alto dei cieli come spettatore del supplizio che subiva il figlio per riparare con le sue sofferenze l'onore divino offeso dai peccatori, no? Tra l'altro sono letture chiaramente in contrasto formale con il testo del Vangelo. Prendiamo un solo esempio, la risposta di Gesù alla domanda di Filippo, di cui abbiamo parlato sopra. Perché dici mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Al contrario, è il Padre che dimorando in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se voi non credete alla mia parola, credete almeno al motivo delle sue opere. Cioè, questa esistenza divorata dall'amore, che regge, che è il senso della vita di Gesù, appunto, che è la direzione di tutto ciò che dice, di tutto ciò che fa. Questa esistenza divorata dall'amore è la vita stessa di Dio. No. Espressa nella vita di un uomo. No. Espressa umanamente, più che nella vita di un uomo, perché non sono le due persone, giustamente. Per noi uomini di questo mondo, di questo spazio, di questo tempo, essa si dà totalmente a vedere attraverso i giorni della sua vita e della sua morte. È il Dio eterno che si rivela attraverso gli atti posti da Gesù, amando, degli atti che dicono appunto, come i nostri atti di ciascuno di noi, dicono la verità di ciò che Egli è. Amando come Egli ama, Egli è Dio. È la presenza attiva di Dio. Ma noi lo sappiamo bene, se è vero che io non sono al di fuori dei miei atti e quindi il Dio che mi viene incontro in Gesù non è coglibile al di fuori degli atti e delle parole di Gesù, eh? Se è vero appunto che io non sono al di fuori dei miei atti, nessuno dei miei atti, né tutti i miei atti messi insieme, esaurisce ciò che io sono. È ciò che noi abbiamo chiamato la distanza simbolica, no? Questa legge vale anche per Gesù. In qualche modo non possiamo prendere il simbolo per la realtà. Non so se è difficile, probabilmente sbaglio a dire queste cose, non lo so. Insomma, voi trovate parole più precise comunque. Bisogna in qualche maniera non fermarsi a Gesù, non farne un Dio. Al contrario, riconoscergli il suo grande compito divino, che è di mostrare il Padre, di condurre al Padre. Cioè, volto di Dio in terra umana, uomo vivente tra gli uomini, la sua avventura ci rimanda incessantemente attraverso Lui, solo attraverso Lui, solo, ci rimanda al di là di se stesso, verso colui che gli dona il suo senso, la fonte appunto, la vita dell'Eterno di cui Egli è espressione, nella sua piena realtà personale, appunto, di cui è la parola. Cioè la sua persona, la persona di Gesù, consiste nel dare a vedere, no, e nel dare a incontrare la fonte che lo fa essere, ciò che lo fa essere. Superamento incessante che impedisce di confondere il Dio vivente con qualcosa di creato, con una divinità. Con qualsiasi immagine che ci si fa anche di Gesù. No. Questo valeva per i suoi contemporanei e vale per noi oggi. Gesù non è un Dio, ma è Dio che ci parla. Se Dio esiste, è soltanto colui che lì parla. E quindi non è mai antecedente alla scelta che egli suscita e alla quale ci invita. Cioè non puoi cogliere questa parola se non capendola, se non accogliendola, se non dicendosi, se non nella fede, se non entrando nel cammino di vita attraverso il quale Gesù è andato al fondo di se stesso, no? E quindi dovremo in qualche maniera affrontare la domanda, cosa dire del Dio che si è così dato a vedere, a toccare, a ascoltare, no? E dovremo tentare di dirlo tenendo sempre presente che il nostro amico ha una cultura, una mentalità che è quella di oggi, no? Ovviamente lo faremo a partire anche da espressioni tradizionali più antiche, più elaborate del mistero, ma comunque riferite a culture che non sono più la nostra. No? Ditemi voi se il credo, così come è espresso nella messa della domenica, è comprensibile. Ma tutto ciò che si cercherà di dire comunque a proposito di questo Dio che ci indica Gesù, deve partire dall'esperienza che è stata quella della vita di Gesù, della sua vita. E dovremo essere disposti a lasciarci istruire da essa, sorprendere da essa, senza troppi presupposti e pregiudizi. Casalis dice: posta come un postulato, la divinità maschera il volto di Gesù, ma scoperta come risultato del confronto con la sua eccezionale umanità, essa esprime bene ciò che c'è di unico nella sua personalità e in ciò che egli scrive incessantemente nella storia.